Giuseppe, voglio leggerti un messaggio che abbiamo ricevuto da parte di Matteo, è un fratello che parla specificatamente a te su una cosa particolare. E subito dopo il suo messaggio è arrivato un altro molto simile da una nuova sorella che si firma solo dicendo sorella di Gesù, quindi non dà il suo nome. Questi due messaggi credo hanno bisogno di una stessa risposta.
Simile risposta, ho capito. Ciao Matteo, Dio ti benedica, è sempre bello ricevere le tue lettere. E poi c'è una nuova sorella,
sì,
che si firma sorella di Gesù. Mi sì, piace questa, sì, questa firma.
Sì.
È bello, io sono fratello di Gesù.
Dio vi benedica, fratelli, siamo in viaggio e sono fuori lavorando con fratello Giuseppe. Leggo veloce questi messaggi. Matteo dice: un abbraccio a fratello Giuseppe che odia gli omosessuali come me.
Non è vero, io ho mai detto questo. L'omosessualità, certo, perché il Signore ha mandato, ha distrutto Sodoma e Gomorra, ma gli omosessuali no, Dio li ama. Infatti nel Vangelo Gesù ha detto: guai a te Tiro, Sidone, Capernaum, eccetera, che se i miracoli fatti in te fossero stati fatti in Sodoma e Gomorra si sarebbero pentiti, e nel giorno del giudizio Sodoma e Gomorra saranno trattati con meno rigore di voi. Quindi addirittura Tiro, Sidone e Capernaum saranno giudicati peggio di Sodoma e Gomorra. Quindi Dio ama gli omosessuali, assolutamente sì, perché ha distrutto il peccato, che se no era un cancro, avrebbe contaminato il mondo. Quindi Dio non odia gli omosessuali, e neanche io. L'omosessualità sì, perché quello è un cancro che si sparge. Oggi vedi, fanno propaganda politica, i bambini devono diventare omosessuali già a 3-4 anni all'asilo, quello Dio lo odia, va bene, come Dio odia tutte le malattie, ma non è che odia gli ammalati. Andiamo.
Diteli per favore a fratello Giuseppe.
Calcio. Dimmelo.
Sto cercando, se mi fai parlare.
E non dimenticare di dirmelo, è che sono qui, non è che è difficile.
Ok, Giuseppe, Matteo dice: io non ho crisi di identità al mattino quando mi sveglio, non metto rossetto o gonne e so quale è il gabinetto per uomini, e soprattutto ti amo e non sono pervertito e ignobile, no, come dici tu.
Soprattutto lo amo, addio.
A te.
A me sta parlando.
A te.
Ah, ho capito. Beh, questo è già un passo avanti. Se questo ha capito qual è il bagno giusto e ha capito che il rossetto non serve, questo già ha fatto progressi. Quindi andiamo bene.
E continua: dite a fratello Giuseppe che non sono una macchina del sesso, ditegli che ho un cuore che ama e che i miei genitori lo hanno apprezzato e per questo amano il loro figlio. Se i miei genitori mi amano, perché mio padre non dovrebbe amarmi?
E chi l'ha detto?
Il padre celeste.
Sì, e chi l'ha detto che non ti ama? Questo senz'altro non l'hai preso dai miei messaggi, certo che ti ama, assolutamente.
Io ho fede in mio padre, ho fede in lui e lo amo ogni giorno di più. Perché tu, fratello Giuseppe, mi dai l'aratro per coltivare la mia terra e offrire tutti i miei frutti a lui.
Grazie Gesù, grazie Gesù. Questo è un fratello, si vede che questo mio fratello cristiano a tutti gli effetti. Matteo ci scrive a volte, è un fratello dolce. E vai avanti così con l'aratro, fratello, felice di condividere il nostro aratro con te.
No, Dio lo benedica. In molti messaggi Matteo scrive molto grato che ha imparato tanto dai tuoi insegnamenti.
Sì, sono insegnamenti che il Signore mi ha dato, io semplicemente li condivido, non sono i miei. Quelli in gamba perfetti sono del Signore, io e quegli altri che non sono perfetti sono i miei, che cerco di correggere ogni giorno.
E lui continua: per questo tuo regalo, fratello Giuseppe, il tuo fratello omosessuale Matteo ti ama e ti benedice.
Io ti amo e ti benedico.
Fine messaggio.
Ti amo e ti benedico anch'io, Matteo, e prego per la tua guarigione. Va bene, grazie Signore.
E poi l'altro messaggio simile da parte di una sorella che si firma sorella di Gesù. Gloria a Gesù, mi presento, sono una sorella italiana, vi ascolto da un po' e grazie a voi e a fratello Giuseppe ho riscoperto l'amore del Signore che ha verso i suoi figli tutti e il modo di come parlare con Gesù in maniera semplice, con il cuore scritturale e perenne. Sono una sorella che ha cambiato sesso. Anche se ho studiato e ho provato ad avere una vita regolare, non ci sono mai riuscita. Le porte mi si sono chiuse sempre e l'unica via di sopravvivenza per me è stato prostituirmi. Vengo da una famiglia medio borghese dove le bestemmie erano fatto quotidiano, cosa che mi ha sempre dato fastidio. Poi sono andata via da casa e ho fatto la mia strada. Oggi ho quasi 50 anni, ancora prostituta, sieropositiva e in povertà. Beh, ma con Gesù nel cuore vado avanti.
Quindi questo mostra che la prostituzione non viene benedetta, perché dopo tutti questi anni di prostituzione non ti condanno, sorella, attenzione. E però voglio solo condividere questo, che se c'è qualche fratello che sorella che ci segue, che il diavolo sta tentando, che la prostituzione, soldi facili, tutto facile, non è così la storia. Perché non è così. Perché prima o poi, senza la benedizione di Dio, le ricchezze hanno le ali e volano. Va bene, io ho 44 anni che predico il Vangelo e la povertà non l'ho mai conosciuta. Cioè, stringere la cinghia, sì, mangiare pane vecchio, sì, però mi è mai mancato, mai fatto debiti, capisci? Quindi cosa voglio dire? Che, fratelli, se qualcuno è tentato di diventare prostituta o prostituto, non serve a niente. Questa sorella dopo 50 anni sta, come dice Romani 6:23, credo, e il salario del peccato è la morte. Quindi la benedizione del diavolo, dopo tutti i soldini di qui, i soldini di là, alla fine fa morire tutto. E se il tipo non è salvato, fa morire anche l'anima. E in questo caso, sua sorella, il diavolo ha fatto morire le virgolette benedizioni che lui gli aveva promesso: macchine di lusso, alberghi 5 stellette, invece no, povertà e addirittura sieropositiva. E il mio amore per te, sorella, è fuori discussione, quindi non ti sto condannando, non ti sto puntando il dito, al contrario, io credo, da come scrivi vedo che sei veramente una sorella, vedo che sei una sorella, e non temere. Non importa che profondità di peccato tu giungi, il perdono del Signore è con te. E non ti dico di preoccupare, cerca di uscirne, però la tua salvezza in Cristo è garantita. Non c'è peccato che sia non puoi perdonare, ce n'è solo uno, Matteo 12, contro lo Spirito Santo. Ma siccome Gesù e lo Spirito Santo, Angela, sono la stessa
cosa?
Persona.
Sì.
Persona. E allora il peccato contro lo Spirito Santo è lo stesso contro Gesù, cos'è? E cioè peccato è di respingere Gesù, cioè respingere il Salvatore. È logico che non è perdonato, respinge il Salvatore e non sei salvato. Capito? Però vedo da come scrive lei, addirittura resiste seguendo la nostra radio e i miei messaggi, che io sono sempre a bombardare contro l'omosessualità, e quindi questa sorella tiene duro, vuol dire che è una sorella vera, ha superato il fossato, ha superato le prove. Quindi io discerno che la tua fede è vera, la tua salvezza è vera. Vai avanti.
Lei dice: ho incontrato gente che mi ha ingannata rubandomi denaro, ma sono andata avanti. Il Signore mi ha sempre teso la mano, gloria a Dio. Io credo in Dio, nel suo amore e nella sua potenza, tanto che oggi che vi scrivo penso mi abbia guarito anche dal HIV. Domani farò le analisi di controllo, ma io mi sento guarita. Vi farò sapere.
Alleluia. Guarita da cosa?
Da HIV.
Gloria a Dio, è la mia preghiera, sorella.
Spesso sento fratello Giuseppe che parla di omosessuali con un certo disprezzo, e questo mi fa male. Fratello Giuseppe, se lei sapesse che tormenti passano gli omosessuali...
Dammi pure del tuo, sorella, qui se diamo del tuo a Dio, figurati se io voglio lei. Il lei io lo uso solo con persone che non mi interessa troppo essere in contatto.
Se lei sapesse che tormenti passano gli omosessuali, non parlerebbe più così. Forse pensa che si tratta solo di sodomiti disordinati, in abominio a Dio, ma ignora che l'omosessualità è una condizione, non una scelta. Ci si nasce, e in quanto peccato, sì, è un peccato come altri. Davanti a Dio non ci sono dei peccati più grandi o più piccoli, ci sono peccati da essere perdonati, e Lui lo ha fatto con la sua morte in croce. Dio vi benedica, pregate per me, io pregherò insieme a voi.
È
tutto.
Va bene, grazie Signore. Cos'è che dice sui peccati? Ci sono dei peccati?
Che non ci sono dei peccati più grandi o più piccoli, ci sono peccati da essere perdonati, e Lui li ha perdonati in croce.
Non è che ha perdonato tutti i peccati in croce, ha perdonato i peccati che ci pentiamo.
Quindi quando uno si pente chiede perdono, viene perdonato.
Sì, non è che automaticamente uno è perdonato. No, se uno si pente, se si pente è perdonato. Vabbè, questa sorella praticamente vedo, cioè, ci parla, parla a me e a tutti i fratelli della nostra chiesa col cuore in mano. Possiamo solo dargli amore, comprensione, offrire il nostro perdono in continuazione a questa sorella. Va bene? Infatti voglio dire questo, amata sorella di Gesù. Guarda, se io ti ho offeso e se nella mia foga di predicare contro l'omosessualità ho offeso anche l'omosessuale, in questo caso te, ti chiedo perdono, perché in effetti è vero quello che dico a te, lo dico anche a Matteo. Cioè, il Signore ama tutti gli omosessuali e offre a tutti loro la possibilità di pentirsi e di essere riaccettati da Lui, come del resto Dio fa con tutti noi per tutti i nostri peccati. Giustamente non ci sono peccati piccoli e grandi, perché il peccato più piccolo può far entrare il diavolo e il peccato più piccolo può fermare la salvezza in certe situazioni. Quindi è vero anche quello. Quindi penso che sia stato Seneca e Sant'Agostino che hanno detto cadere nell'errore è una cosa propria della natura umana, ma il diabolico sta nell'insistere nell'errore per superbia. Quindi è logico che il peccato dell'omosessualità è perdonabile, come tutti i peccati. Uno, ci può essere un serial killer, ci può essere uno stupratore di serie, un ladrone di banche, un pedofilo, eccetera, e anche quello uno si pente e va bene. Però uno che si pente di ste cose però continua a farle non è perdonato, va bene? Cioè fa finta di, cioè, va in chiesa, 4 Ave Maria, 2 Padre Nostri, un eterno riposo, e non è così la storia. No, invece ci vogliono, come dice Proverbi 28:13, credo che sia, dice: colui che confessa il peccato lo abbandona, otterrà misericordia. Attenzione che dice che lo abbandona.
Abbandonare il peccato?
E certo, non è che poi, cioè, uno picchia la moglie tutti i giorni e si pente tutti i giorni. Dice, dice Gesù, Matteo 18:21, 70 volte 7, posso picchiarti 70 volte il giorno. E non è così la storia. Tua moglie è cosa, povera disgraziata. Quindi no, confessare, il fatto che Gesù ha detto 70 volte 7 non è che vuol dire continuate a peccare, al contrario, vuol dire continuate a perdonare, non continuate a peccare. Che se continui a peccare vuol dire che tu, il tuo perdono, il tuo pentimento è stato falso. Allora guarda, detto questo, io penso che tutti noi, una volta individuato il peccato, in questo caso l'omosessualità, dobbiamo cercare di uscirne. Certo, se ricadiamo nella fossa, certo che Dio ci perdona anche il proverbiale 70 volte 7 al giorno, d'accordo. Però attenzione, questo è solo a condizione, ok, non è un assegno in bianco, è condizionato che l'omosessuale stia cercando di uscirne, va bene? E se necessario, non solo con preghiere, ma anche con digiuni. E se non basta, confessione pubblica davanti alla comunità, va bene, alla quale apparteniamo. Va bene.
Cioè, dice che Dio non si aspetta alla perfezione. Se a volte uno cade di nuovo in peccato, anche dopo che si è pentito, Dio lo perdona se questa persona sinceramente continua a lottare e lottare e lottare contro il peccato e vuole cambiare.
È logico, il punto è il cercare. Cercate e troverete, bussate, vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato. Perché chi cerca trova. E sarà risposta a chi chiede, e sarà aperto a chi bussa. E continuerà a bussare: Signore liberami, con pianti, con confessione, con digiuni.
E se fai così, prima o poi vedrai anche progressi.
Io credo di sì.
Sì.
Io credo di sì. Va bene? E cioè, cos'è che dice sta sorella? Se dice i tormenti che passano gli omosessuali.
Ha detto che se tu sapessi che tormenti passano gli omosessuali, non parleresti così. Forse tu pensi che si tratta solo di sodomiti disordinati in abominio a Dio, ma ignori che l'omosessualità è una condizione, non una scelta. Ci si nasce, e in quanto peccato, sì, è un peccato come altri.
Ma guarda come ci si nasce. Sì, è vero che ci si nasce. Cioè, dolce sorella, senti, l'omosessualità non è uno che nasce senza una gamba, cosa può farci? Capito? Qui si tratta di un peccato che il diavolo mette dentro nello spirito della persona, magari quando è ancora bambino, è incinta dalla madre, dentro nel grembo della madre, la madre che non prega, va bene? E il diavolo mette dentro, che so io, malattie fisiche, malattie spirituali, malattie psicologiche e malattie di perversione, va bene? E a volte questo avviene prima che lui o lei nasca, perché il nascere omosessuale non è una cosa naturale, va bene? Perché nel 2010 hanno fatto tutti gli omosessuali del mondo pronti con le bottiglie di champagne a brindare, perché scienziati avevano annunziato che stavano per scoprire il gene del sesso, cioè maschile e femminile, e cercavano quello omosessuale. Cioè, quindi uno poteva nascere, uno che nasce omosessuale avrebbe dimostrato era naturale. E allora hanno scoperto, hanno finalmente catalogato i geni, hanno detto il gene omosessuale non esiste, c'è solo maschile e femminile, neutro non esiste. Adesso lo metteranno sui passaporti, carte d'identità, sì, lo mettono loro, però la zizzania del mondo, ma nel DNA umano il gene omosessuale o lesbica eccetera non esiste. Perché? Perché non è naturale di nascita, è una perversione, una prevaricazione, una modifica che Satana immette nel circuito della nascita, dal momento quando la donna rimane incinta fino a quando il bambino nasce, va bene? E in quello lì il diavolo entra dentro e mette le sue malattie, eccetera, e compresa l'omosessualità.
Quindi non è una cosa naturale, è una deformazione?
È una deformazione, capito? Esattamente. Quindi è un po' come dire, il bambino nasce, ci sono bambini che nascono con tendenze strane, per esempio uno è più tendente all'egoismo, l'altro tendenza al crimine, quell'altro al mentire, alla violenza, crescono e rimangono così, tutte cose che dei buoni genitori cristiani possono correggere con amore, con preghiera, prendendolo per mano. No, non devi mettere il rossetto, no, non ti metti la veste, sei un maschietto, no, sei una femminuccia, non ti metti il pantalone. E poi tu c'hai oggi un paio di pantaloni, vedo, ma non sto parlando di quello che è la moda, il pantalone fa freddo e più comodo, sto parlando quando la tendenza, sai, il maschietto si mette il rossetto, la mamma dice tesorino, no, rossetto, no. E quella c'è la tendenza di modificare gli ormoni di che beve camomilla e che gli ormoni che ne so.
Ma tutti abbiamo tendenze sbagliate.
Quindi, però, in caso di assenza di cotali di questo tipo, di santi genitori, se non ha genitori così, magari è orfana, che ne so io, oppure i genitori sono pervertiti, oppure sono omosessuali loro stessi, oppure sono atei. Bene. L'omosessuale cristiano, quando cresce, si stacca da una famiglia fuori binario, o magari non ha famiglia, e allora il fratello o la sorella omosessuale cristiano cosa fa? Dovrà seguire il genitore spirituale, quindi il suo pastore o pastoressa in Cristo, e se li seguirà con tutto il cuore, per grazia di Dio potrà uscirne, così come si esce dall'egoismo, dalla violenza, dal crimine. Guarda, io stesso prima del militare sono stato tentato e sono stato anche molestato da omosessuali, io stesso, ma non sono caduto nella fossa di andare a cercarli, però li ho subito aborriti, grazie a Dio. Capisco che voi fratelli e sorelle che avete sbilanci, come si dice, ormonali, che avete tendenze, desideri omosessuali, vi sentite, come dire, un po' differenti, ma siete solo diversi, va bene, è solamente tanto quanto è diverso uno che per esempio è assuefatto alla droga, sì, è diverso da uno che non è assuefatto, certo, assuefatto alla droga è diverso da uno che non è assuefatto. Ci sono bambini che sono nati assuefatti alla droga, perché la madre era assuefatta all'eroina, il bambino è nato eroinomane, è lo stesso come nasce un omosessuale, capito? Ma anche lui, va bene, anche questo, parlavo del drogato, assuefatto alla droga, se lui segue le indicazioni della parola di Dio, o almeno della sua guida spirituale, e se lo fa con tutto il cuore, il drogato, assuefatto, con tendenze verso la droga, potrà uscirne. Va bene, io stesso ho fumato marijuana, ero nella generazione hippie, eccetera. A 25 anni sono stato battezzato con lo Spirito Santo e andavo a evangelizzare le prime settimane con la marijuana in tasca. Fin quando l'ho detto così scherzando a un fratello, ero in Inghilterra e mi fa: ma sei impazzito, per vai buttala via subito di corsa perché è illegale, si mette nel CRM, ok, non lo sapevo. Sapevo che era così seria la cosa. E sono andato, buttato via e non sono più stato tentato. Va bene? E prima invece, quando ero solo, dovevo andare, avevo cercare sempre una ragazza, fidanzatina, eccetera, la donna qui e là, e fumare la marijuana, cioè, quindi ci cadevo. Perché? Perché la mia vita non era piena di luce di Gesù Cristo. Però quando è uscito il battesimo dello Spirito Santo, mi sono impuntato e ho detto: no, qui si lotta. Qui si lotta contro il diavolo, qui si lotta contro tutto. E poi sì, il diavolo è venuto, mi ha tentato questo, quello, mi ha tentato con donne che mi hanno invitato a letto, tutto quanto, ho resistito, ho detto no, questo qui è sbagliato, la droga è sbagliata, e ho vinto queste tendenze. E voi fratelli e sorelle che avete cambiato sesso, eccetera eccetera eccetera, e questo che è diventata, che sesso era? È diventata donna o è diventato uomo? Si capisce o non si capisce? Comunque non importa, lo stesso.
Credo era uomo e diventata sorella, perché si firma sorella di Gesù.
Ci ha fatto castrare, insomma.
Non lo so.
Beh, anche in quel caso, cioè, lì devi chiedere a Dio. Adesso se tu sei stata castrata e adesso dice non posso più, ho attraversato il Rubicone, non posso più tornare. No, cara, adesso devi chiedere al Signore, mettere in ginocchio e dire sono uomo o donna. E questa è una cosa che fratello Giuseppe non può scegliere, non può decidere se sei stata già castrata. Questa è una cosa che Dio deve dirtelo, non sono io che posso dire. No, perché abbiamo avuto una situazione, una sorella in Inghilterra, sì, che si è fatta castrare e dice adesso che faccio? Che faccio adesso? Cioè, e fratello Giuseppe a questo punto non può decidere per te. Tu vai da Dio, quello che dice Dio tu fai. Tu sei, se lui ti dirà lui cosa sei, cosa non sei. Questo al di là della mia giurisdizione di consigliere. Grazie Signore.
Da questi due messaggi che ti ho letto non è chiaro se Matteo e questa sorella stanno cercando di uscire dall'omosessualità, quindi non spiegano dettagli. Però potresti dirmi, nel caso che loro non sanno, nella Bibbia dove è detto che Dio è contro l'omosessualità?
Allora, fammi cercare una scrittura qui che già ho citato altre volte. Eccola qua. Allora, 1 Corinzi 6. Vuoi leggere tu?
Ok.
Allora, 1 Corinzi 6, 9.
Sì. 1 Corinzi 6, 9. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti.
Bene, e quindi, e poi c'è anche un potente capitolo, Romani capitolo 1, che questo Papa, per esempio, sembra che non l'ha mai letto, e tantomeno questo, poveraccio, e dice: chi sono io per giudicare gli omosessuali? Ma tu non devi giudicare nessuno, ma la parola di Dio giudica, mica devi giudicare tu. Quindi no, omosessuali e sodomiti non entra nel regno di Dio, nel senso che se uno cerca di essere sodomita, cerca di essere omosessuale, non entra, non è salvato. Capito? Evidentemente la sua salvezza è falsa. Ma uno che cerca di uscirne, va bene? E allora sì, è un figlio di Dio. Quindi se uno cade nella fossa, un giorno sì, un giorno no, però non vorrebbe. No, cioè uno che è egoista, e cioè si approfitta degli altri e desidera esserlo e cerca di esserlo, non è salvato, perché i frutti mostrano che il suo cristianesimo è mentale, è nominale, è falso, quindi non entrerà nel regno di Dio, come dice qua. Quindi per questo che fratello Giuseppe predica e grida e sbraita sui tetti contro l'omosessualità. Se nel contesto io ho offeso gli omosessuali, che fa differenza tra omosessualità e omosessuale, tra la rapina e il rapinatore, tra l'assassinio e l'assassino, tra il farisaismo e il fariseo, dobbiamo amare la persona, perché per dargli la possibilità di pentirsi, uscirne, essere perdonato e quindi riammesso a tutti gli effetti figlio o figlia di Dio, come lo sono io e chiunque altro. E attenzione, molti ultimi saranno primi, perché anche il Vecchio Testamento Dio dice: l'eunuco che osserva i miei sabati entrerà nel mio regno. D'accordo?
Sì.
Guarda, qui c'è della scrittura, vuoi leggerlo? Romani 1:22.
Romani 1:22. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti.
Ecco, 24.
Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura.
E questo oggi si dice lesbianismo.
Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nelle loro libidine.
Libidine, cioè desideri, passioni peccaminose.
Si sono infiammati nelle loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento.
E questo include oggi l'AIDS. Va bene. 28.
Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sicché facessero ciò che è sconveniente, ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità.
Salta al 32, chiudiamo.
Essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette.
Ok, capisci? Quindi è diverso uno che commette il peccato ma cerca di uscirne, da un altro che commette lo stesso peccato ma non ne vuole uscire, anzi lo giustifica.
Quindi, come Matteo ha detto, sì, però non sono perverso, non sono ingiusto, malvagio, omicidio, contesa, frode, non faccio queste cose, credo in Dio. Però nello stesso tempo, verso 32, ha detto: se tu conosci Dio ma accetti queste cose e continui a farlo e approvi quelli che le commettono, è sbagliato.
Sì, certamente, certamente.
Tu sì conosci i decreti di Dio, ma devi anche fermare il peccato.
Quindi penso che queste scritture è un po' la risposta a Matteo, che dice: non faccio niente di male, sono giusto, eccetera. Però se lui commette atti omosessuali deliberatamente cercandoli, cioè se uno gli telefona: allora pronto, sono il tuo fidanzato Matteo, pronto, ci troviamo, ci vengo amore mio, allora questo è accettare, aprire la porta al diavolo. Invece Matteo deve dire: no, mi dispiace, perché sono cristiano e se, l'unico discorso che posso fare con te è solo parlare di Gesù, il Vangelo, e questo qui o lo accetto o se ne va. Perché il semplice fatto di commettere l'atto sessuale, Gesù, la parola qui lo chiama ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, piena di invidia, omicidio, di contesa. Okay. Quindi addirittura omicidio. Cioè, che tipo di omicidio? Boh, non lo sappiamo, forse il loro cattivo esempio previene altri di salvarsi, omicidio spirituale, non lo sappiamo che tipo di. Quindi non puoi dire: io non faccio peccato, sono pulito, sono puro, amo il Signore. Amare il Signore, anche i farisei amavano Dio. E capisci, Matteo? Lo so che tu sei un fratello sincero, infatti ti sento sincero, però devo anche avvertirti: se tu deliberatamente accetti o cerchi l'omosessualità, capito? Allora tu sei colpevole di tutte queste cose, e non potrei dire che non sei cattivo, che non sei peccatore, che lo sei, e Signore, e se tu cerchi queste cose, allora non sei salvo. La cioè, salvezza è nominale, religiosa, mentale, e te lo devo dire, guarda, nel nome di Ezechiele 3, versi 17 e 19. Ezechiele 3, 17 e 19 dice: guai a te, Ezechiele, in questo caso cristiano, eccetera, il fratello Giuseppe o qualunque fratello, guai a te se non avverti il malvagio, che lui morirà ma tu pagherai per il suo peccato. Quindi io devo, per questo che devo a volte scocciare e rompere le scatole alla gente, perché devo avvertire, perché non voglio essere colpevole di non aver avvertito. Secondo c'è un terremoto che se la prendono col governo, se la prendono con la sorveglianza, terremoti, perché? Perché non hanno avvertito le popolazioni. È un crimine non avvertire. il sismologo che non avverte che c'è pericolo di terremoto, quando viene il terremoto la gente non si è preparata e sono morti, quelli lì possono andare in prigione. Quindi noi siamo in questo caso i sismologi, va bene, avvertiamo che questi sono peccati e non ci sono scusanti. Quindi fratelli, se volete preghiera speciale, va bene, scriveteci. Cioè, capisco che a volte se cascate nella fossa involontariamente c'è perdono. Infatti cos'è Salmo 19? Dice salvami dai peccati volontari. Ok? Un'altra Bibbia dice presuntuosi. Cioè peccati che noi scegliamo, capisci? Cioè il serial killer è diverso dal killer che si è pentito. L'adultero seriale è diverso dall'adultero che è cascato nella fossa, in una fossa si pente. Oggi però gli adulti cosa fanno? Vanno in queste baracche di chiese, gli danno 4 Ave Maria, tutto a posto, e quello ci cade di nuovo. Invece vai davanti alla tua chiesa e dici: io sono andato a letto con la moglie del fratello X. Il fratello X ti può sistemare gli occhi e il naso, ti fa diventare un quadro di Picasso, speriamo di no, e quello sarà una lezione. La prossima volta ci pensi 2 volte prima di andare con la sorella, con la moglie del fratellino. Vai dalla moglie e dice: moglie, guarda che marito è quello là, non sono io, quello che abbiamo fatto è sbagliato, chiuso, d'ora in avanti, e la parola d'ordine è qui, è Gesù Cristo. Angelina.
Amen, amen, grazie. Dio ti benedica, Giuseppe.
Amen, amen, grazie. Dio ti benedica anche a te e Dio ti benedica, Matteo e sorella di Gesù. Mettetemi in contatto con noi, siamo qui solo per aiutarvi, siamo a vostro servizio. Siamo ai vostri ordini per darvi la parola. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen, ciao Matteo, ciao sorella, ciao ciao.
Questa è la fine della registrazione e voglio chiederti, Giuseppe, prima di cambiare soggetto, voglio chiederti una domanda che è arrivata adesso via email da parte di Elena o Adela, non so, non si firma. La domanda dice:
una sorella.
Sì, cari fratelli, riguardo all'omosessualità, voglio chiedere a fratello Giuseppe se la causa dell'omosessualità ci fosse un demone che entra negli uomini che adorano, per esempio, il culto di Maria. Perché Paolo dice in Romani 1:25: essi hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore, che è benedetto in eterno. Potrebbe essere questa la causa perché tanti preti cattolici hanno problemi di omosessualità? Grazie, vi voglio bene.
Io non lo credo. Non credo, non è che possiamo dare al madonnismo tutta la colpa del mondo. Va bene, la Madonna è un idolo, non c'entra a che fare con la vera Maria, madre di Gesù, una santa eccezionale come tanti altri. Inferiore a San Giovanni Battista, ha detto Gesù. San Giovanni Battista è superiore a Maria, ha detto Gesù. Tra i nati di donne nessuno è superiore, quindi Giovanni Battista è superiore a Maria. Stando alle parole di Gesù. No, non credo che ci sia un nesso. E poi così dice: il peccato è entrato nel mondo, cos'è che?
In Romani 1:25 dice che hanno mutato la verità di Dio in menzogna, hanno adorato e servito la creatura invece del creatore, quindi il culto di Maria.
No, qui dove è scritto quindi il culto di Maria?
Io
non lo leggo lì.
No.
No, cerchiamo di stare nella parola e di non aggiungere. Apocalisse 22 dice: non, attenzione, non aggiungete, attenzione a non togliere. No, lì sta parlando invece di gente che adora la creatura.
Questa può essere anche Maria?
Vabbè, può essere anche un trattore agricolo, cosa c'entra? Però non c'è scritto. Può essere Martin Lutero, ma non c'è scritto. Cioè questo è fantasioso. Quindi a me mi piace stare, capito, pane al pane, cioè piedi per terra. Cerchiamo, attenzione, che le scritture devono essere insegnate con piedi per terra, senza aggiungere, va bene? No, secondo me no. Il culto di Maria è falso, non c'entra a che fare con la vera Maria, però no, con l'omosessualità non vedo che ci sia necessariamente un nesso, va bene?
Ok, va bene.
E quindi, va bene, io penso che sono stato esauriente su questo messaggio, non devo ripetere.
Sì, una cosa che hai menzionato nel messaggio, credo lo hai detto anche più volte, che Dio ama il peccatore ma odia il peccato, Dio ama gli omosessuali però odia l'omosessualità. Volevo chiederti una cosa per assicurarci che siamo scritturali. Alessandro dice: il Signore mi ha ministrato su questo. Non c'è scritto in nessuna parte che il Signore ama il peccatore, ma che odia il peccato, e al peccatore gli dice: ravvediti, altrimenti la mia ira rimane su di te.
Sì, d'accordo, ma dove cioè questa è l'interpretazione, che Dio non ama il peccatore. Se Dio dice di amare i nemici, come può non amare il peccatore? Siamo tutti peccatori, allora buonanotte.
Okay. Allora sì, non dice che Dio non dice io amo il peccatore, però dice amo i nemici, quindi è lo stesso.
Ma sì. La Bibbia non c'è scritto non bere la candeggina, non bere la strichinina, cosa c'entra? Cioè, la Bibbia ci sono tutti i principi sui quali basare tutte le verità. Mm-hmm. Non è che la Bibbia ti insegna a fare il caffè o a far funzionare una lavatrice. Però la lavatrice fa la funzionare perché lavi i panni. E la Bibbia parla della pulizia, quindi sulle scritture della pulizia c'è anche la lavatrice. Vabbè, la Bibbia non dice lavarti le mani col sapone, però dice stai pulito, sii pulito. Quindi, capito?
Sì.
Non dice, cioè possiamo trovare un miliardo di cose che nella Bibbia non ci sono, ma la Bibbia è un libro di principi. Per questo è meglio, la Bibbia non si legge come, che so, un libretto di poesie. Mm-hmm. La Bibbia è meglio magari prendere una scrittura e meditarla per 15 minuti, mezz'ora, un'ora, un giorno, due giorni, che non legge tutto il capitolo, capisci niente, ricordati niente, non cambia niente, rimani disgraziato che eri. Ci siamo?
Sì, sì, sì.
Bibbia è un libro di principi, va bene? C'è la legge della gravità, su questa legge ci puoi basare tantissime verità, sulla legge della verità. Che la pera casca per terra, anche la mela, anche la banana, anche la noce di cocco, ma la Bibbia non lo dice. Beh, è così però. Va bene?
Sì, grazie, sì, è chiaro adesso.
Va bene. Allora, sulla sorella abbiamo risposto.
Sì.
Che in questo caso il culto di Maria non credo che c'entra niente.
Mm-hmm.
Va bene?
Sì, perché ci sono tanti omosessuali che non sono cattolici, che non c'entrano niente.
Esatto, quindi a Maria cosa c'entra con i mm-hmm. protestanti?
Sì, sì.
Cioè ci sono omosessuali anche protestanti, però i protestanti omosessuali non è una piaga come nei preti cattolici. Infatti in paragone, in proporzione, se metti, omosessualità e pedofilia nei preti cattolici, e lo stesso nei credenti cattolici c'è un divario grandissimo. I fedeli cattolici hanno una percentuale di omosessualità che è nella media, quindi bassa, bassissima. Invece nei preti cattolici è una piaga bubbonica che si sparge, contamina, capisci? Nessuno sa quanta è la percentuale. Secondo me è supera il 50%, capito? Supera il 50%, perché si poveri disgraziati lì tutta la sera a pregare alla Madonna, e questi hanno bisogno di una donna, non della Madonna. Hanno bisogno della mia donna, non della Madonna. Cioè, questi, lasciateli sposare, questi poveracci. Così era primo Timoteo 3. Dottrine di demoni proibiranno il matrimonio, quindi questa gente che proibisce il matrimonio a questi preziosi e dolcissimi preti, che altrimenti farebbero una vita bellissima, e hanno fatto dottrine di demoni. Dimmi, Dora.
Primo Timoteo 4.
Lui ci ha imbrogliato prima.
Ho detto prima. Era Timoteo 4 verso 3.
sto scherzando. Rimani una profetessa vera.
No.
Come no? C'è lo Spirito Santo?
Quello sì.
Tante volte ho profetizzato. E sei una dolcissima profetessa. Dio ti benedica. Fratelli, in qualunque chiesa pentecostale, cattolica, se avete lo Spirito Santo, siete potenzialmente profeti. E non esiste una chiesa al mondo dove credono lo Spirito Santo, va bene? E non esiste, che non ci sono profeti. Ogni chiesa con lo Spirito Santo, cattolica, protestante, ci sono profeti, solamente che i mercenari, gli imbroglioni, le guide, li imbavagliano, non li fanno profetizzare. La profezia deve essere sempre a favore della Madonna, a favore del Papa, e buonanotte. Allora, quando il Signore dà un messaggio, spesso ci sono profezie di incoraggiamento, di amore, di solito sono profezie che io ricevo, no? Amore, incoraggiamento, che poi è già una medicina in sé. E poi ci sono profezie di rimprovero, però quando Dio rimprovera dà sempre una possibilità di uscita. Angelina, a te il microfono.
Oh, grazie.